33esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo di oggi parte da un'osservazione sul Tempio di Gerusalemme da parte di alcuni presenti. Anche noi domenica scorsa abbiamo parlato di un tempio. Abbiamo celebrato la festa di un simbolo della cristianità, qual è la Basilica Lateranense, e abbiamo parlato anche di pietre. Ma non come quelle che adornavano il Tempio di Gerusalemme insieme ai doni votivi e che suscitavano appunto l'ammirazione dei presenti. Abbiamo parlato di noi stessi, impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, come dice San Pietro Apostolo nella sua prima lettera. E questo edificio spirituale è la Chiesa di Dio fondata sulla pietra scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo, come afferma il Salmo 118 profeticamente su Gesù, nostro Signore. Quella della Chiesa come edificio è una delle metafore bibliche più belle, che ci chiede di saper guardare sempre oltre il suo rivestimento storico. La Chiesa, popolo di Dio in cammino nella storia, non deve mai fermare lo sguardo su se stessa, ma tenerlo sempre fisso in alto, come diciamo sempre nell'embolismo di ogni Eucaristia, finché si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E questo ci ricorda veramente che siamo alle porte dell'Avvento, dove ricorderemo che come Chiesa noi viviamo in questa grande attesa, tenendo lo sguardo fisso su Gesù in cielo che viene incontro a noi. Ecco, questi fratelli ebrei che si soffermano ad ammirare il loro tempio costruito dopo più di 46 anni, simboleggiano, diciamo così, l'ammirazione per l'opera umana realizzata per Dio più che per l'opera di Dio per gli uomini. E Gesù annuncia profeticamente la sua distruzione che poi avverrà nella realtà nel 70 d.C. circa, per poi prendere le mosse per iniziare un discorso escatologico proprio a partire dalla domanda di chi ha ascoltato il suo annuncio. E la curiosità di sapere data e luogo precisi di eventi catastrofici, di eventi profetizzati con relativi segni, è stata sempre innata negli uomini. Basta anche andare a spulciare un po' nella storia di altre civiltà, troveremo sempre questa grande curiosità. Ma Gesù invita a non fondare la nostra fede sulla conoscenza di queste curiosità, anzi, prepara i suoi proprio ad evitare discorsi di questo tipo con tutti quelli che si presenteranno a nome del Signore proprio a speculare su queste curiosità. Dunque, ecco l'invito che leggiamo, badate di non lasciarvi ingannare. Perché è facilissimo lasciarsi ingannare se non si meditano a dovere queste pagine di Vangelo. Quanti cristiani entrano in agitazione a contatto con uomini e donne particolari, cristiani con carismi o presunte visioni profetiche che affermano che ormai siamo vicino alla fine del mondo? Io ne conosco molti e tra questi conosco anche alcuni che hanno addirittura compromesso relazioni familiari o equilibrio psicologico personale per andare indietro al tale o alla tale che è accreditato perché si rifà alle visioni dei Medjugorje oppure della Madonna di Medjugorje oppure perché parla con i veggenti di quel posto e vi sta parlando uno che frequenta Medjugorje. Il punto cioè capitale da comprendere delle parole di Gesù è che davanti a costoro, a queste figure che vengono a nome suo e alle molteplici guerre e rivoluzioni incombenti, ai fatti naturali catastrofici, ci dice che non dobbiamo terrorizzarci e attenzione soprattutto a questa espressione. Afferma che tutto ciò non è subito la fine. Eppure, se leggete i versetti 10 e 11, le parole del Signore sembrano rincararci la dose di paura. In realtà, Gesù ci educa a misurarci sempre con la realtà, anche se drammatica. Anzi, ci ricorda che la realtà sarà sempre drammatica, con le sue proprie tribolazioni, in ogni epoca. Dunque, il Signore non ci toglie dalle dolorose vicende presenti nella nostra storia, perché alla fine, con gli opportuni distinguo, è una storia molto simile alla sua. Ecco, piuttosto in altre pagine di Vangelo lui ci invita sempre a saper leggere dentro questi fatti le orme della sua fedele presenza che non ci abbandona mai. Ed è per questo che gli sta a cuore ricordarci anche qui profeticamente che il nostro destino è il suo destino. Gli preme ricordarci che il suo nome, dolce al nostro udito, è però causa di persecuzione e di odio. Se veramente noi lo seguiamo e ci giochiamo la vita per seguire lui. E in un certo senso, le sofferenze da attraversare sono proprio la migliore certificazione di autenticità della nostra fede in lui. La posta in gioco, infatti, è troppo alta e la troviamo espressa in fondo al Vangelo di oggi. L'orizzonte, infatti, di questa realtà drammatica non è semplicemente la sofferenza, ma la salvezza. Alla fine, il Signore dice, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. In questa terra non c'è vera salvezza senza la croce, ma noi sotto sotto vorremmo evitarcela, oppure vorremmo che fosse già qui qualcosa di trionfante, ma nel senso mondano del termine. Certamente, ascoltando Gesù parlare delle sofferenze che toccheranno ai suoi discepoli, versetti dal 12 al 17, si può rimanere perplessi, e questo è umanamente comprensibile. Ma se il mio sguardo rimane fisso sull'orizzonte e non sulle sofferenze transitorie, allora la croce si riempie di senso, così come la resistenza che mi è chiesta. Se non colloco qui, in questa vita terrena, l'orizzonte finale della mia esistenza, allora mi fido delle parole del Signore. E allora posso chiedere la grazia di perseverare in questa fede fino alla fine della mia storia, sapendo in chi ho riposto la mia fiducia. Dio che ama e salva la mia storia fino all'ultimo capello del mio capo. Dio che alla fine non dice fine alla mia storia, ma la fa continuare in un'altra dimensione, laddove noi la chiamiamo eternità, questa realtà, laddove appunto si vivrà senza fine felici insieme a Lui. Buona domenica a tutti.